sono vedova da 11 anni e da qualche tempo ho cominciato a pregare che Dio mi desse qualcuno con cui condividere la vita. Data la mia età e le mie circostanze, non pensavo davvero che sarebbe stato possibile, ma ho continuato a pregare e Dio mi ha ispirato attraverso Abramo e la sua fede. Anche quando Abramo stava per sacrificare suo figlio, era certo che Dio avrebbe provveduto. Ho cominciato a pregare credendo che un giorno Dio avrebbe provveduto anche per me, e lo ha fatto. Dio ha messo un fratello americano nella mia vita e stiamo cominciando a conoscerci. Abbiamo iniziato un'amicizia spirituale e romantica e vedo il senso di umorismo di Dio, perché questo fratello si chiama Isaac. Io so che se perseveriamo nelle preghiere con fede, tutto è possibile con Dio. Ti voglio bene.
Ho chiesto a Domia di condividere questo suo annuncio, questa sua bella cosa all'inizio del messaggio, perché oggi ho pensato di parlare della storia della nostra vita. Allora, la storia della nostra vita è qualcosa di importante, la storia della mia vita, tolgo la giacca intanto perché fa un po' caldo qua, la storia della mia vita è diversa dalla storia della vostra vita. Siamo persone diverse, siamo nati magari in paesi diversi, nessuno è bello come me, ovviamente, fra tutti voi non ce n'è uno che può ambire al mio status di bellezza. Siamo tutti diversi, la storia della nostra vita è diversa per tutti noi. Quest'oggi voglio parlare proprio di questo, no? della storia della nostra vita, e voglio farlo cominciando con un episodio che magari conosciamo o abbiamo sentito della vita di Gesù. Si trova in Giovanni, leggeremo soltanto pochissimo di questo episodio perché il punto è il contesto, non effettivamente quello che succede, no? Giovanni al capitolo 9 e leggeremo i primi tre versetti, da 1 a 3, della storia del nato cieco, l'uomo cieco fin dalla nascita. Giovanni 9, 1 a 3. Passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui». Allora, ecco cosa succede: Gesù cammina per strada insieme ai suoi discepoli, vedono un uomo che è cieco, cieco dalla nascita, e la reazione immediata dei discepoli è: «Signore, chi ha peccato, lui per essere nato cieco o i suoi genitori? Perché una cosa così grossa, una cosa così grave, ci deve essere un peccato grave di qualcuno dietro questa situazione». E come al solito, Gesù stupisce, Gesù dice, diciamo, l'opposto di quello che è la mentalità corrente, di quello che le persone pensano. Gesù dice: né lui né i suoi genitori hanno peccato. Non è una questione di peccato, non è lui colpevole, non sono i suoi genitori colpevoli, ma la storia della sua vita, quello che è stato quest'uomo cieco fin dalla nascita, è per la gloria di Dio. È così affinché le opere, la potenza, l'azione di Dio nella vita delle persone siano manifestate e che Dio possa essere glorificato. Come avrebbe raccontato il cieco nato la storia della sua vita? Che cosa avrebbe detto per presentarsi, per dire ecco chi sono, ecco cosa mi è successo. Se chiedessero a voi di dire qual è la storia della vostra vita, che cosa direste, cosa raccontereste di voi? Io direi che sono nato nella ridente cittadina di Vercelli, nella pianura padana, proprio al centro delle risaie, e sono il terzo fratello, un fratello e una sorella più grande di me, quindi sono l'ultimo, sono il più giovane, benché abbia i capelli grigi, sono il più giovane. E poi che cosa potrei dire? Che sono vissuto lì a Vercelli fino all'età di 18 anni, al che sono andato in Svizzera, ho studiato a Ginevra, la scuola per traduttori e interpreti, e lì ho incontrato la mia bellissima moglie, che all'epoca non era mia moglie, perché l'ho incontrata lì, e dopo ci siamo sposati, e direi delle cose così. Magari vi potrei dire che vi potrei raccontare la storia del salame, no? Com'è che mi piace così tanto pane e salame, che tutti voi mi prendete in giro? C'è una ragione per questo. Allora, quando eravamo giovani a casa mia, spesso, non ricordo se era tutte le domeniche, ma un paio di volte al mese comunque veniva a cena la domenica sera mio nonno materno, il papà di mia mamma, e il nonno portava, lui comprava il pane e poi quello che avanzava lo portava la domenica sera, perché non si butta via niente, no? Ma era il pane di pasta dura, e io non so perché, a me e a mio fratello piaceva tantissimo, non so perché i miei genitori non compravano mai il pane di pasta dura, ma non c'era mai in casa. Allora, quando arrivava il nonno col pane di pasta dura, era sempre la lotta fra me e mio fratello. Siccome mio fratello ha 4 anni più di me e comunque aveva ragione a prescindere, era sempre, allora spesso io rimanevo con tanto di naso, lui si mangiava il pane di pasta dura e io invece no. Mia mamma faceva il risotto la domenica, no? Tutte le domeniche a pranzo c'era il risotto, ma voi non sapete forse che il vero risotto deve lasciare una crosticina in fondo alla pentola, no? E che quella è la parte più buona del risotto. Allora, in dialetto vercellese lo chiamiamo il rösti, no? Gli svizzeri hanno provato a imitarci, hanno fatto i rösti, però hanno preso le patate, ma non c'entra niente, non c'entra niente. Il rost, o in italiano il rost, è la parte bruciacchiata del risotto che rimane in fondo alla pentola, no? E che bisogna proprio grattare, e lì era una lotta fra me e mio fratello, no? era una lotta, e lui, siccome è 4 anni più grande di me, aveva sempre ragione, allora quasi sempre lo beccava lui, e io rimanevo lì con tanto di naso, no? E la stessa cosa quando la mamma faceva le cotolette panate, per ripanarle bisogna battere l'uovo, no? E l'uovo rimaneva, e allora poi la mamma buttava nella padella e veniva quella velina di uovo, quella frittatina che va sopra le cotolette panate. Allora, a Milano le cotolette milanesi, vabbè, non lo so se si fa o no, ma a casa mia si faceva. E allora lì era la lotta per prendere la cotoletta con l'uovo sopra, perché era buono, e allora fra me e mio fratello era sempre lì, ma siccome lui è 4 anni più grande, ha ragione a prendere, io rimanevo sempre un po' con tanto di nada. Allora mi sono detto, ma io ci smeno sempre qui, allora cos'è che non piace a mio fratello? Il salame! Allora lui ha cominciato a mangiare pane salame e ok, potrei raccontarvi queste cose di me, potrei prendere i libri che scrivo, non so se avete visto, alla fine c'è scritto Marco Fortina è il felice marito di Cristina e l'orgoglioso papà di 3 splendide fanciulle, Kiri, Erika e Lara, tutti e 5 hanno deciso di seguire Gesù, eccetera eccetera. Insomma, alla fine dei miei libri metto questa piccola presentazione, eccetera. Oppure potrei far vedere le foto. Ieri sera sono venuti a casa a cena Georges e Rachel, e allora Georges ha conosciuto le nostre figlie, Rachel non proprio, allora ho fatto vedere le foto, la parte bella di Marco, no? Mia moglie, guarda che bella che è mia moglie, guarda le mie figlie. Allora Rachel ha detto: sono tutte e 3 belle, e io ho detto: no, perché come la mamma, e lei: ma sì, ma anche come il papà, hai visto, anche come il papà. Allora, per presentarmi, per raccontare un po' chi sono, io potrei dire queste cose qua, no? Ma sicuramente ci sono tante cose che possiamo dire per raccontare chi siamo, per raccontare la storia della nostra vita. Il fatto è che tendiamo a raccontare le belle cose, no? Le cose un pochino più brutte, quei capitoli un pochino più oscuri della nostra vita, della nostra storia, magari diciamo un po' velocemente, oppure non diciamo tutto, no? Cerchiamo di lasciare un pochettino le cose meno belle, meno incoraggianti, meno positive, che proiettano un'immagine un po' meno bella di noi stessi, tendiamo a lasciarle da parte. E il fatto è che molti di noi, in realtà la Bibbia in Romani 3:23 dice che tutti hanno peccato, non c'è distinzione, tutti gli uomini, che siano giovani, vecchi, uomini, donne, bianchi, neri, di qualsiasi zona del mondo, in qualsiasi nazione, in qualsiasi cultura, tutti hanno peccato. Ma molti di noi magari hanno fatto cose di cui non andiamo fieri. Anche oggi fra di noi sicuramente ci sono persone che hanno fatto o detto cose di cui non vanno necessariamente fieri, cose di cui abbiamo vergogna, dei segreti, magari delle cose che non abbiamo mai detto a nessuno. E ieri è passato un po' di tempo con John, stavamo parlando di tante cose, è stato un momento bellissimo. A un certo punto mi ha detto, così non so più perché siamo arrivati lì, mi ha detto: una volta ho studiato la Bibbia con un ragazzo, abbiamo studiato, è stato battezzato, ha deciso di seguire Cristo, poi è tornato a casa in vacanza e boom, è sparito. Perché? Perché dove era andato, a casa sua, era andato alla funzione, si era parlato di una certa cosa che lui aveva taciuto, aveva tenuto nascosto, ma che era un peccato nella sua vita, e si è sentito in colpa, si è sentito non so cosa, e ha deciso piuttosto che cambiare e pentirsi di lasciare la Chiesa, lasciare via. Ma questo perché? Perché non era stato aperto, aveva tenuto dei segreti davanti agli uomini e soprattutto davanti a Dio. Avete mai ferito qualcuno? Avete mai fatto compromessi? Mai mancato di tenere fede a una promessa, a un impegno? Benvenuti nel club, benvenuti nel club. Io quando sono stato a Ginevra, l'ho detto, no? Ho studiato all'università, l'ho fatta a Ginevra, mi dicevano alcuni che frequentavano, dicevano: tu conosci tutti! E sì, in realtà conoscevo tutti, conoscevo una marea di persone, ma non avevo neanche un vero amico, non avevo delle persone che erano veramente amiche. Dicevo mezze verità, spesso mentivo, dicevo bugie, andavo a messa sabato sera e poi rubacchiavo la sabato più tardi, no, al discoteco, che altro. Ve le ho raccontate un po' queste storie, se qualcuno non le sa magari poi dopo ve le posso raccontare, la storia della mia vita ve la posso raccontare con più dettagli magari, però... abbiamo fatto cose, tutti noi, abbiamo preso decisioni magari per le quali ancora paghiamo le conseguenze. E magari non abbiamo pensato, quando abbiamo preso quelle decisioni, non abbiamo pensato che ci sarebbero state delle conseguenze. O magari le abbiamo prese alla leggera, ci siamo detti sì, vabbè, magari può succedere. E il prezzo che stiamo pagando ancora oggi è più alto di quello che avevamo immaginato. Forse è troppo alto il prezzo che stiamo pagando per alcune decisioni che abbiamo preso in passato e che magari rimpiangiamo. È inutile che vi dia degli esempi, vedo le rotelle della vostra mente, di tutti quanti, no? State pensando alla storia della vostra vita, cosa è successo, quali decisioni avete preso. Forse questa mattina siamo delusi, oppure ci sentiamo oppressi dalla nostra vita, forse ci sentiamo scoraggiati, ci sentiamo che il peso della vita, la storia di chi siamo, è troppo, che non ce la facciamo. E magari siamo persone che conosciamo le scritture, siamo persone che conosciamo Gesù, magari invece per altri ci stiamo avvicinando, magari è la prima, seconda, terza volta che partecipiamo a un incontro in cui si parla dell'azione potente di Dio nella vita delle persone. Perché crediamo noi nella Chiesa di Cristo di Milano che la parola di Dio è vivente ed efficace. Ebrei 4:12, e crediamo che la nostra vita può essere trasformata dalla presenza attiva, dall'amore di Dio per noi. L'amore di Dio non è un amore qualunque, non è un amore sentimentale, non è un amore di relazione, che ci sentiamo bene, è un amore straordinario, un amore che va al di là, è un amore, l'amore agape, no? L'amore agape, che è questa parola greca che così identifica un'azione da parte di qualcuno che ha a cuore l'interesse dell'altra persona e che fa di tutto per il bene di quella persona. Questo è il Dio in cui crediamo. Questo è l'amore di Dio che vogliamo vedere nella nostra vita e vogliamo trasmettere, vogliamo sforzarci di trasmettere intorno a noi, l'amore agape. E crediamo che la presenza di Dio possa trasformare la nostra vita. In Efesini al capitolo 1 c'è una scrittura che io credo possa metterci un po' in difficoltà, che ci sfida. Il capitolo 1 della lettera agli Efesini ci parla di quello che è l'intento di Dio per noi uomini fin da prima della creazione del mondo, e dice che Dio ha voluto il meglio per noi fin da prima che il mondo fosse creato, e attraverso Gesù, attraverso la venuta di Gesù sulla terra, il suo sacrificio sulla croce, ci dà questa possibilità di essere con Dio e di rispondere al piano di Dio per la nostra vita. Al versetto 11 dice: in Lui, in Gesù Cristo, siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui, Dio, che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Allora, compie qua, Dio compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Compie, questo verbo forse a noi ci trae un po' in inganno, perché compie lo traduciamo nella nostra mente come fa. Invece una diciamo traduzione più accurata, più vicina al cuore di Dio è dà compimento, dà senso. Dio dà compimento, dà senso a ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Allora cominciate a vedere perché Gesù ha detto del cieco nato: questa situazione è per la gloria di Dio, è perché le opere di Dio siano manifestate nella vita di quest'uomo. E la grandezza della potenza e la potenza dell'amore e della presenza di Dio siano rivelate. Ma dicevo, ci mette un po' in crisi. Crediamo che tutto quello che ci succede nella nostra vita, Dio gli dà un senso, lo porta a compimento secondo il suo progetto, il suo piano benevolo, il suo amore per noi. La cosa più brutta che può succedere nella vita di una persona è di, forse la dico così poi vediamo, è di dire una cosa e poi non farla, ok? Cioè, in quanto discepoli è facile dire: sì sì, io credo nella parola di Dio, Dio è amore, Dio è buono, ma poi quando si tratta di vivere magari, no, in questa scrittura, che Dio darà compimento al suo piano benevolo nella mia vita anche se qualsiasi sia la situazione negativa, avversa che stiamo vivendo, anche se oggi mi trovo in questa situazione, fra la teoria e la pratica, mi viene in mente un personaggio famoso in America, era di origine italiano, si chiamava Berra, era un giocatore di baseball ed è famoso perché raccontava degli aneddoti e siccome lui giocava a baseball e ogni tanto si sedeva lungo la linea del campo, si sedeva come il cartone animato dell'orso Yogi, no? Si sedeva lì con le gambe incrociate, allora lo chiamavano Yogi Bear, l'orso Yogi. Ma lui era famoso perché diceva delle cose un po' buffe, le traduceva un po', e una cosa che ha detto è che in teoria non c'è differenza fra teoria e pratica, ma in pratica sì, no, in teoria non c'è differenza fra teoria e pratica, ma in pratica c'è una differenza, per questo, no? Perché quando ci viene detto, credi in Dio, sì, fantastico, Dio è bello, amore, andiamo in chiesa, Dio è amore, sì, ma poi stiamo lottando per arrivare a fine mese coi soldi, o non abbiamo lavoro, o cerchiamo moglie e marito. Qual è la difficoltà che stiamo... La differenza fra la teoria e la pratica, no? Per questo dico, questa scrittura ci può mettere in difficoltà, ma se davvero crediamo che Dio è Dio e che può trasformare la nostra vita, il fatto è che Dio lo farà. Il fatto è che Dio lo farà. E ci sono molti fra di noi che possono raccontarvi qualche capitolo della storia della loro vita. Vedo qui Giampiero e Lidia. Certe difficoltà, malattie terminali che non sono più terminali, e non lo so, ci possiamo pensare, ci possiamo guardare intorno e dire, ma io ho visto Dio agire nella sua vita in questa maniera, e non solo ci deve dar fede per la nostra vita, ma poi no, ci può anche far riflettere come ha agito Dio nella mia vita, no? Dà compimento, dà un senso ad ogni cosa, secondo il suo progetto benevolo, il suo disegno benevolo. Però c'è la difficoltà, no, del momento in cui ci troviamo nella situazione difficile. Allora lì come possiamo fare la differenza? Come possiamo fare la differenza? Cosa significa che Dio dà un senso e che Dio dà compimento a tutto quello che ci succede? Pensiamo a quello che avrebbe potuto significare per il cieco nato, quello che può significare per ognuno di noi quest'oggi. In realtà significa che malgrado tutto quello che c'è stato nella nostra vita, quello che è stato il nostro passato, quelli che sono stati i nostri errori, il nostro poco discernimento di situazioni, persone, relazioni, magari le ferite che abbiamo, le sofferenze che ci stiamo trascinando dietro, tutto questo, malgrado tutto questo, la parola fine, the end, vi ricordate, no? Quelli che, di voi che siete della mia generazione, c'erano quei bei film che alla fine veniva fuori sempre the end, e anche i film italiani, in Italia, perché la fine non era bella, allora lo lasciavano in inglese, no? The end, la parola the end non è ancora scritta, non siamo ancora alla fine, un po' come Frodo alla fine della saga, no? Il terzo film, Il Signore degli Anelli, Frodo conclude il libro ma non è finito, lo passa al suo amico Sam Gamgee perché ci sono altri capitoli da scrivere, ci sono altre cose da vivere, ci sono altre vittorie da gustare nella nostra vita. Per questo ho chiesto Adomia di parlare, no? Di questa sua relazione che sta sviluppando con un fratello americano, ma lei vi potrà raccontare un po' più di dettagli di come Dio ha agito con potenza nella sua vita, in un aspetto della sua vita dove lei pensava non c'è speranza. Sono vedova da 11 anni, vivo in un paese che non è il mio, faccio relativamente fatica con la lingua perché avete sentito come è stata brava in italiano. Cosa succederà mai? E poi Dio che suggerisce, no, questa questa storia, questa immagine di Abramo che deve sacrificare Isacco e il fratello che incontra e che conosce per interposti fratelli e sorelle di altre chiese, si chiama Isacco. Ma è incredibile vedere, ma come possiamo negare la presenza di Dio nella nostra vita quando vediamo cose di questo genere? Per questo ho chiesto a Mia di raccontare un pochettino questo episodio. Le si apre una nuova vita davanti, ci sono nuovi capitoli da scrivere della sua storia, ci sono nuovi amici da fare, nuove relazioni da cominciare, ci sono altre vittorie, la bontà di Dio da sperimentare, da sentire nella nostra vita, sulla nostra pelle, in maniere tutte nuove e rinnovate e durature e che arriveranno fino alla fine. Dio dà un senso e un compimento a chi siamo e alla nostra vita. C'è un'altra differenza da fare nella vita delle persone intorno a noi. Mi è piaciuta tanto la condivisione di Davide per la comunione. Poteva sembrare tutto fuorché che timido, avete visto, no? Ma ancora di più quando ha guidato i canti. Io sono un tuo fan, Davide, non posso dire che sei il migliore perché anche gli altri sono bravi, però sei il migliore, mi piace. Ma è fantastico vedere, ma chiedete ai suoi genitori, chiedete a papà e mamma di Davide com'è la storia della vita di Davide, cosa è successo, molti di noi lo sanno, com'è quando è nato, i primi anni della sua vita, e vederlo oggi una persona trasformata. Ma mi è piaciuta molto la sua comunione, perché con questo suo sforzo di lasciarsi cambiare da Gesù, quella barriera, quella allontanarsi dagli altri, no, non è più. Lui potrà dare una testimonianza, vivere e gioire delle vittorie che può avere per se stesso, la sua famiglia sarà gioiosa, sarà grata, sarà anche orgogliosa, ma poi avrà un impatto sulle persone intorno a noi. Però la fine, the end, non è ancora scritta e ci sono tante cose che possono ancora succedere. Capire il nostro passato ci può aiutare sicuramente per il presente e per il futuro, ma anche avere una visione per il nostro futuro ci aiuta. E sapete, abbiamo detto prima, Romani 3:23, tutti hanno peccato, ma non è la fine, c'è il capitoletto seguente, no? Romani 3:23, tutti hanno peccato, non c'è distinzione, sono privi di cosa? Della gloria di Dio, quella gloria che il cieco nato poteva rendere a Dio. Ma il versetto 24, no? Il capitoletto successivo della storia dice: ma tutti possono essere giustificati gratuitamente per la grazia di Dio in Cristo Gesù, per la grazia di Dio in Cristo Gesù, giustificati gratuitamente, non è la fine, ci sono nuovi capitoli che possono essere scritti. Mi viene in mente Geremia 29:11. Dio dice: io ho per voi dei pensieri di pace e di speranza per darvi un avvenire sicuro, per darvi gioia. No, Dio ha un buon proposito per noi, malgrado il nostro passato o la vita nella quale ci troviamo oggi. Poi Proverbi 23, ve lo potete leggere a casa, 17-18, Proverbi 24, versetto 14. Se ci avviciniamo a Dio, se teniamo viva la nostra relazione con Dio, Proverbi, Salomone ci dice: c'è una speranza e un avvenire. C'è una speranza e un avvenire, non è la fine, malgrado quello che stiamo vivendo. In secondo Corinzi, al capitolo 5, possiamo avere un piccolo input da parte di Dio di che cosa significa questo. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 14. Infatti,
Cristo.
L'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, e tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il proposito benevolo di Dio nella nostra vita, l'azione, la presenza di Dio nella nostra vita è per questo, per trasformarci, per fare di noi delle nuove creature, per darci nuovi orizzonti, per aprirci nuove pagine della nostra vita e della nostra storia, che sia con una relazione che può sbocciare in un matrimonio e dare poi senso, no? Un senso di vita comune, di famiglia, oppure può essere una relazione in un altro senso di uscire da se stessi e vincere la propria i propri limiti, le proprie debolezze, o qualsiasi altra cosa. Siamo nuove creature, significa una vita trasformata. Le cose del passato, in un certo senso, non contano più, lasciamole nel passato. Non lo possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare da oggi in avanti quello che sarà la nostra vita. Ho detto recentemente a un fratello: tu sei padrone del tuo destino, sei tu che comandi nella tua vita, non ti puoi lasciare guidare dal tuo capo, dai tuoi familiari, dagli amici, sei tu responsabile delle tue scelte, e la tua vita può fare una grande differenza se lasci che Dio agisca dove tu non puoi arrivare. Tu fai il tuo e Dio farà il resto. Tornando alla storia del nato cieco, al capitolo 9 di Giovanni, leggiamo la fine della storia. Giovanni al capitolo 9, versetti 35 a 38. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori, perché ovviamente nessuno poteva credere che un nato cieco fosse stato trasformato a quel punto, che ci vedeva di nuovo. I genitori, gli amici, quelli che lo vedevano ogni giorno nel tempio, eccetera, nessuno dice: ma assomiglia a lui, forse è lui, forse no. I genitori dicono: andate a chiedere a lui, no? Si chiamano fuori e lo cacciano via dal tempio. E Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Credi nel figlio dell'uomo? Quelli rispose: chi è, Signore, perché io credo in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che ti parla, è lui. E gli disse: Signore, io credo. E gli si prostrò innanzi. Una nuova creatura. Avrebbe potuto dire: sì, ma non era un ragazzino, il primo passando vide un uomo, era un uomo fatto, un uomo adulto, un uomo maturo. Sì, Gesù, però tutto questo tempo che ho sprecato, la mia vita, sono stato cieco fin dalla nascita, e tutte le persone che mi hanno maltrattato, poteva dire, mi hanno preso in giro, poteva dire, i miei genitori adesso che vedo non prendono posizione per me, come se non mi conosce, poteva dire tante cose. E invece qual è la sua reazione? Una persona trasformata, una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, non ci sono più, in un certo senso non conta più. Conoscere il nostro passato ci può aiutare, ma non è basandoci su quello che possiamo e dobbiamo prendere decisioni per il nostro presente e per la nostra vita futura. Dobbiamo fare come quest'uomo nato cieco. Siamo esposti alla presenza di Dio. Abbiamo sentito la sua parola, Gesù ci parla sempre, ci parla attraverso la nostra vita, ci parla attraverso chi è qua dal pulpito, ci parla quando preghiamo, ci parla attraverso tante cose. Gesù ci parla, dobbiamo decidere anche noi di fare come quest'uomo che non è più cieco e dire io credo in te e prostrarci davanti a Lui. Prostrarci davanti a Lui vuol dire credere che Dio può cambiare la nostra vita e lasciare che lo faccia. Allora come lasciare che lo faccia? Come ha fatto Davide, come sta facendo Davide. Dio non vuole che le persone siano perfette e sappiano tutto, perché altrimenti non avrebbero bisogno di Dio. Nessuno di noi può vincere le proprie battaglie da solo, ma con Dio, con la forza dello Spirito Santo e con la forza della Chiesa, allora sì, possiamo affrontare le nostre battaglie. La nostra vita, come quella del cieco, può rendere gloria a Dio, può dimostrare la potenza della presenza e dell'amore di Dio per noi, così come sta avvenendo nella vita di Tomia, di Davide e di altri che sono qua e che possono testimoniare di questo amore di Dio. Allora, qual è la conclusione di questa riflessione di oggi, di queste parole di oggi? Siamo anche noi in grado di dire come l'ex cieco nato, Signore io credo, e prostrarci davanti a Lui? O vogliamo continuare a vivere la nostra vita come abbiamo fatto fino ad oggi? Vogliamo continuare magari con il nostro orgoglio a intestardirci in una certa strada? Vogliamo continuare a rimanere impantanati nel passato, anche perché così le persone magari ci possono commiserare un po', possono prendersi cura di noi e tutto quanto? O vogliamo dire no, io sono una nuova creatura, sono una persona trasformata e voglio lasciare che la presenza di Dio nella mia vita sia visibile, che io sia una luce per gli altri e che gli altri possano essere anche loro a loro volta trasformati. Questo è come possiamo lasciare che la gloria di Dio si manifesti nella nostra vita. Amen.